tutto il tema, il Signore è lo Spirito. E ciò che mi ha impressionato è che nello Spirito abbiamo il Signore stesso, la sua persona. In Giovanni 7 sta scritto che lo Spirito non era ancora, perché Gesù non era ancora glorificato. Ma oggi abbiamo uno Spirito che include il Cristo glorificato, il Cristo che ha fatto la volontà del Padre. Gloria è quando Cristo viene rivelato. Lo Spirito che abbiamo, lo abbiamo per rivelare Cristo, non le tue capacità, ciò che sei in grado di fare, no, ma Cristo deve essere rivelato. Lui è la realtà di ogni cosa e Lui vive nel mio spirito. E ho questo uomo, Gesù, che sta seduto nel cielo come figlio d'uomo, ma che ho ricevuto come questo spirito meraviglioso. Dobbiamo ringraziare il Signore. Tutto ciò che la Scrittura dice è stato compiuto in Cristo, in Gesù. E questo compimento, questa pienezza vive oggi in noi. E per mezzo di noi vuole essere compiuta nuovamente. Lo vedremo più avanti. Solo per darvi una piccola indicazione già fin da subito. Nel riassunto abbiamo il primo punto, che riceviamo lo Spirito tramite l'udire della fede. Dio vuole rivelare, offrire questo Cristo meraviglioso a tutti gli uomini, questa natura di Cristo che abbiamo sentito stamattina in alcuni aspetti è così attraente, così invitante. Lui è il buon pastore. Io ero disperso, ma il Signore mi ha portato a un gregge. Sono caratteristiche meravigliose, perché Lui sa di che cosa ha bisogno la mia anima. Lui mi guida, Lui rinnova la mia anima. Sono caratteristiche meravigliose. Chi non ha potuto seguire la riunione di stamattina, vi consiglio di udire la parola che il Signore ci ha parlato stamattina. Il Signore ha fatto tutto affinché noi, per mezzo della fede, possiamo riceverlo, non per mezzo di opere della legge. Se sarebbe per opere, sarebbe già di nuovo una cosa esclusiva per tutti coloro che possono fare le opere, ma non è per opera e non sarà mai per opera d'uomo.
In
Galati 2, versetto 5, vediamo questo principio. Dobbiamo sapere una cosa per ricevere lo Spirito, che c'è una divisione tra Dio e l'uomo. Lo Spirito, lo vediamo in Tito 3, è stato sparso sopra ogni carne, ma c'è una divisione, c'è una cosa specifica, perché lo Spirito non può scorrere così naturalmente tra di noi, cioè il peccato. Il peccato è la divisione tra Dio e l'uomo. Ciò che mi separa da questo spirito è il mio peccato, la mia ingiustizia. Lo spirito non può fare un compromesso. Lo spirito mi guida e dice: guarda alla croce, guarda la redenzione che ha compiuto il Signore, prendi il sangue, purificati, ammetti i tuoi peccati e riceverai lo Spirito. Credi nel suo nome. Credi che Dio l'ha risorto dai morti. Credi che Lui è in grado di purificarti appieno, di darti una veste bianca. Lui è veramente questo agnello che porta via il peccato del mondo. Questo è l'unico ostacolo da passare, e non di più. E poi rallegrati dello Spirito che è entrato nella tua vita. Dove vive lo Spirito? In noi. Noi diciamo sì, meraviglioso questo Spirito oggi in noi. Ma dov'è? Nel mio sentimento, nei miei pensieri. Sì, oggi mi sento bene, oggi lo Spirito vive in me. Domani mi alzo e non mi sento bene, sì, e lo Spirito non so dove sta. Non è più così presente. No, noi dobbiamo sapere dov'è il luogo di dimora dello Spirito in me. Il Signore ha una risposta ben precisa. Lo vediamo nel discorso che fa Nicodemo. Lui era un fariseo che conosceva la Scrittura. Il Signore subito è venuto al punto principale. In Giovanni 3, se tu non nascerai di nuovo, non potrai vedere il regno di Dio. Se puoi entrare o meno, questo è un altro discorso, ma non puoi neanche vederlo. In versetto 4 di Giovanni 3 dice: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Dunque potresti nascere anche 100 volte, se nasci dalla carne, rimani carne. Devi nascere di nuovo per mezzo dello spirito. Perché io non sono giusto davanti a Dio, non importa quanti peccati ho fatto, se sono peccati grandi, peccati piccoli. L'uomo è caduto e perciò siamo tutti peccatori. Ma se abbiamo ricevuto qualcosa che non è nato dalla carne, ma che è nato dallo Spirito, questo è questa vita. Che cos'è questa vita meravigliosa che a volte sento e a volte sento di meno? Abbiamo già letto il versetto in Zaccaria 12, versetto 1, che Dio ha creato lo spirito, ha formato lo spirito dell'uomo dentro di lui. Dio ha creato lo spirito umano nell'uomo. Dio ci ha dato uno spirito umano, e in questo spirito posso ricevere lo spirito di Dio. Questo non è nella mia anima, non lo faccio entrare nei miei pensieri o nei miei sentimenti o dei concetti sovrannaturali, no, lo ricevo nel mio spirito, nella fede, non nel sentimento. La fede è indirizzata verso Dio, il sentimento è sempre indirizzato verso i miei bisogni. Lo spirito dell'uomo non ha nulla a che fare con la sua anima. È una cosa a parte, e lì è la dimora di Dio, e lì mi devo volgere. L'uomo è la corona della creazione. La corona della creazione. Perché? Come l'uomo può essere la corona della creazione se è carne? Sì, perché ha uno spirito. Lo spirito è ciò che ti rende speciale nella creazione. Lo spirito ti rende un uomo prescelto, un uomo prezioso, un uomo che è chiamato nel suo proposito divino tutto ciò per mezzo dello Spirito, la corona della creazione. E Dio abita nel nostro spirito, se l'abbiamo ricevuto. E Lui vuole per mezzo dello Spirito, vuole espandere nella nostra anima e dominare in questo modo. Lui vuole dominare questa terra per mezzo dell'uomo. E questa era la ragione per aver ricevuto lo Spirito. Vuole che noi lo sperimentiamo come nostra vita, come nostro unica cosa. Io regno per mezzo di Cristo, io vivo per mezzo di Cristo. Meraviglioso. E questa è una cosa che non... Questa unità tra il mio spirito e lo spirito divino non lo puoi più fare, non lo puoi più staccare. Questo è come per esempio se hai un'acqua bollente e metti dentro un infuso di tè, allora hai non hai più acqua bollente, ma hai veramente un tè, delle erbe che ci sono, non puoi più separarlo. Forse c'è un processo chimico che riesce a farlo, però naturalmente non puoi più ritornare all'origine di avere l'erba del tè e un'acqua bollente. Così possiamo vedere anche il nostro spirito con lo spirito divino. Non lo puoi più separare. Se una volta lui è entrato in te, rimane per sempre.
Primo
Corinzi 6, 17.
Das alte ist vergangen. Siehe, es ist neu geworden.
Dice,
ist jemand in Christus?
Se uno è in Cristo, se uno ha ricevuto lo Spirito, abbiamo una nuova creazione. Per mezzo della nuova nascita, secondo Corinzi 5, versetto 17, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Quando io avevo 19 anni, non ero ancora, facevo ancora parte di questa nuova creatura. Quando avevo compiuto 20 anni, mi sono volto al Signore e ho sperimentato questa nuova creazione. Ero così contento perché ho ricevuto il Signore nel mio spirito. E questa nuova creazione rende nuovo tutte le cose. Dio indirizza tutta la sua forza verso questo spirito, questa nuova creazione. Sapete, quando il Signore tornerà, farà nuovo la nuova terra, creerà nuove cose esteriori, ma le cose interne le vuole fare oggi. Lui vuole preparare oggi il nostro cuore. La nuova creazione deve essere già sparsa oggi nel mio essere. E se io sono fedele a Lui, Lui sarà fedele a me. E sarò lì dove regna giustizia. Ma solo se questa nuova creazione rinnova il mio essere. L'abbiamo già visto nella prima riunione, che da ciò che è Cristo, noi, la sposa è stata formata, la sostanza, la natura di Cristo è il materiale del quale la sposa viene preparata, viene edificata. Abbiamo questo tesoro nei vasi terrestri. Noi rimaniamo terrestri sempre, anche quando diventiamo più anziani, perché il corpo è un corpo di vanità che passerà, ma abbiamo un tesoro eterno e questo tesoro deve sempre aumentare ancora. E come lo fa? Se riesce a espandere in noi, a entrare in ogni ambito. In Colossi 2, versetto 9, vediamo che siamo portati a compimento. Colossesi 2, versetto 9, perché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità e voi avete tutto pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potestà. Questo Spirito, un'altra immagine che vi do, è come una chiave che ci apre la porta per poter entrare in tutti questi tesori, in questi tesori nascosti che sono già nel nostro spirito, ma dobbiamo sempre girare una chiave, devi volgerti, la chiave stessa non ti basta ancora, devi volgere, devi girarli. Quante volte al giorno andiamo a una porta, inseriamo la chiave e giriamo, e poi la porta si apre. Ogni volta, da adesso in poi, quando apri una porta con una chiave, pensi al versetto, sì, lo Spirito è la chiave e ti volge al Signore. È bene di ricordarsi nella nostra vita giornaliera che abbiamo uno spirito, ma bisogna volgersi allo spirito per poterlo toccare. E nella nostra esperienza questa chiave è veramente lo spirito. E se apriamo questa porta, allora possiamo contemplare tutto ciò e ammirare tutto ciò che il Signore è. Se io apro la parola e ho girato già la porta e ho aperto questa porta, allora il Signore può splendere tramite la sua parola, mi può dare rivelazione per mezzo dello Spirito. Primo Corinzi 2, versetto 9, Primo Corinzi 2, versetto 10, dice: a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Che Spirito è? È lo Spirito di Dio mescolato, amalgamato al mio spirito umano. Questo Spirito è questo Spirito amalgamato al quale io mi volgo quando mi volgo al mio spirito. Perché lì Dio abita. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. E come notiamo nella vita giornaliera, se stai davanti a una porta e non hai la chiave, la porta non si apre. Certo, ci sono porte moderne che puoi aprire anche con altre modalità, per esempio schiacci un bottone, si apre, eccetera, però una porta tradizionale devi sempre ancora aprirla con la chiave. E noi però non siamo sempre automaticamente nello spirito. Non confondere il tuo sentimento con lo spirito. Non siamo automaticamente nello spirito, ma possiamo volgerci sempre allo spirito. Possiamo sempre, in ogni momento, aprire questa porta. E sempre quando lo facciamo, il Signore già sta lì e ci aspetta. Già bussa e dice: apri, lasciami entrare in te. Volgiti spesso al Signore. Quante volte al giorno vuoi? tu sei colui che decide di aprire la porta o di lasciarla chiusa. Più volte lo fai, più potrai ricevere rivelazioni delle profondità di Dio. E se tu ami il Signore, allora tu ti volgi volentieri a Lui e ti rallegri. Sì, adesso torna a casa dal mio Signore. Signore, mi volgo a te. Stasera mi rallegro quando tornerò a casa. Ci saranno gli ospiti, i fratelli che sono da noi, mia moglie, i miei figli, ma posso entrare solo con la chiave. E mi rallegro, perché il Signore è così ricco, ma posso solo entrare da Lui se mi volgo allo Spirito. E purtroppo tanti non conoscono questa chiave. Tanti cristiani non sanno che sono nel possesso di questa chiave, che abbiamo uno spirito umano al quale ci possiamo volgere. Ma lode al Signore, noi lo sappiamo. E il Signore è molto misericordioso e conosce già il nostro corpo terrestre e ci dà un aiuto per poter entrare in questa porta, e ci ha dato il suo nome, Gesù. Abbiamo sentito stamattina che suo nome significa il Salvatore, il Redentore, ma da che cosa Lui ti salva e dove ti porta poi? Ti salva dalla tua anima e ti porta nel tuo spirito. Semplice. Mi salva dal mio vivere naturale, da tutto ciò come io mi sento, mi sperimento, mi vivo e mi porta per fare un'esperienza con Dio. Quando io ho ricevuto Dio, ero così contento di potermi sempre volgere. Non devo stare in me stesso, non devo guardare le mie mancanze, non mi devo occupare solo di me stesso e far girare i miei pensieri solo ai miei problemi, ma ho sempre avuto questo privilegio di potermi volgere a Lui, a colui che mi ama, che si è consacrato per me, che vuole essere tutto per me. Abbiamo uno spirito tutto includente, ma dobbiamo venire da Lui per lasciarlo fare la prova nella sua vita. Devi sperimentare questo spirito, se no non ti serve a nulla avere questa chiave, se non fai le esperienze quotidiane. Perciò stai attento alla tua chiave, non perderla, perché il mondo, il nemico, viene e vuole rubarti questa chiave. Cerca di fare dei trucchi così che tu non noti che già ti sta rubando la chiave. Perché se non hai più la chiave, ti può dare tanto. Ti può dare dei bei concetti umani, delle belle dottrine religiose, ti può dare esperienze che sembrano essere spirituali. No, il Satana si trasforma nell'angelo della luce che era. Cerca di ingannarti, ma se tu ti volgi allo Spirito, noti che c'è un'altra qualità. Noti che Satana non può mai dire le stesse cose come Dio. Perciò stai attento di non perdere questa chiave. Perciò Paolo dice, come una delle ultime parole nelle sue lettere, il Signore sia con il tuo spirito. Fa attenzione a non perdere la tua chiave. E già profetizza a Timoteo che ci saranno tanti maestri, tante dottrine, tanta confusione. Dice, stai attento al tuo spirito, non perderlo di vista. La chiave, lo spirito, è la nostra garanzia. È la garanzia per poter guadagnare il Signore, per poter rimanere nella sua Chiesa, per fare ciò che Lui vuole. E in Lui abbiamo l'approvvigionamento così ricco. Voglio leggere Filippesi 1:19-21. Lo leggiamo assieme in tutte le lingue. È così meraviglioso questo versetto. Quando ho letto questi versetti ero così rallegrato, così contento, così felice, perché sono versetti meravigliosi. So infatti che ciò tornerà a mia salvezza mediante le vostre suppliche e l'assistenza dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia viva attesa e la mia speranza di non aver da vergognarmi di nulla, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la morte. Infatti per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. Amen.
In
versetto 19 di Filippesi 1 abbiamo una grande, abbiamo una grande vita anche, che ci approvvigiona di tutte le cose che abbiamo bisogno. Ma per quale scopo? Per ingrandire Cristo. E perciò abbiamo ricevuto lo Spirito della verità. Lo Spirito della verità ci guida nella verità, cioè di vivere per mezzo di Cristo. Lo Spirito della verità ci guida nella verità, si può anche dire nella realtà. Nella realtà che Cristo adesso è la mia vita. Tanti pensano, sì, spero che il Signore può vivere per mezzo di me. Io voglio che tu vivi per mezzo di me. Io voglio, lo desidero. Paolo però dice, Cristo deve essere ingrandito in noi. Questa è la fede. Abbiamo questo aiuto dello Spirito che ci guida in ogni realtà, nella realtà di vivere Cristo. Lo Spirito della verità, lui prende dalla pienezza. Abbiamo già letto in Giovanni 16, prenderà del mio. Lo Spirito della verità ti conosce, conosce anche la verità, conosce il tuo stato d'animo, conosce il tuo cuore. Nulla è nascosto davanti a questo Spirito della verità. E lo Spirito della verità, lui sa in ogni situazione ciò di cui tu hai bisogno di Cristo. E prende da questa pienezza di Cristo e te lo offre, te lo dà. Dice, vieni, credi, prendi, afferra queste cose. Credi in ciò che io ti sto per dare. E se lo prendiamo in fede, questa parola che il Signore parla a noi, questo sentimento che il Signore ti dà per mezzo dell'unzione ti guida. Lo Spirito ti guida in modo molto diverso. A volte ti dà luce nella parola, a volte è come un soffio molto fine, molto sottile. E se noi ci attacchiamo a questo soffio dello Spirito, possiamo veramente seguirlo. Il Signore ci guida sempre nel modo che noi siamo in grado anche di seguirlo, ci dà parole della vita che noi siamo in grado di credere, che vanno assieme alla nostra situazione personale, affinché possiamo vivere Cristo, che possiamo toccarlo, che possiamo entrare nella realtà, che non diciamo solo grazie Signore per il tuo ricco approvvigionamento, ma diciamo Signore grazie che tu sei diventato la mia vita. Paolo dice in Colossesi 3, versetto 4, Cristo vita nostra, o per vivere, vivere per me è Cristo, come in Filippesi 1. Lui ci vuole dare della sua parte, del suo spirito, in ogni situazione, in ogni giorno, ci vuole dare una porzione dopo l'altra, passando da una situazione alla prossima. Settimana scorsa avevo una situazione dove sono stato chiamato dalla scuola, dal mio posto di lavoro, anche se ero ancora malato. Sì, c'è qualcuno che crea molti problemi. Una situazione che sta per diventare difficile. E poi, ecco, abbiamo smesso di telefonare e ho cercato di telefonare un collega per chiarire le cose, ma non sono riuscito a farlo. E poi lo Spirito ha detto a me: vieni a me, lascia darmi qualcosa per questa situazione, non andare lì senza essere istruito da me. E io ero così contento. Grazie Signore che ho questa sorgente della quale posso attingere la forza per anche risolvere dei problemi giornalieri, perché Signore ti dà volentieri. Ho pregato per una decina di minuti, ho invocato il nome del Signore, Signore Gesù, perché sono stato chiamato e stavo ancora per dormire e non ero ancora sveglio del tutto, ma quando ho invocato il Signore ero subito nello Spirito. Un'altra situazione che forse sperimentiamo, ma possiamo sempre invocare il nome, possiamo sempre girare questa chiave e entrare nello Spirito e mi posso nutrire da questa ricchezza, perché abbiamo già preparato tutto. E poi sono andato lì nella scuola per risolvere questo problema e dopo 2 ore sono tornato a casa così rallegro. Ho detto: Signore, sei stato meraviglioso in me, non ti conoscevo ancora in questo modo. E ho raccontato tutta la situazione a mia moglie e mia moglie mi ha chiesto: e tu sei rimasto calmo e non ti sei agitato? Ho detto: sì. Anche se i miei colleghi erano tutto agitati, erano gridati, sì, io ero così calmo perché ero in Cristo, anche se non è il mio essere naturale, ed ero così pieno di gioia. Se non mi avrei volto al Signore, credo che questa giornata non sarebbe stata una buona giornata, non sarei riuscito a risolvere questa situazione, non sarei riuscito a mediare tra i miei colleghi. Ma lodi al Signore, abbiamo questo spirito della verità che ci approvvigiona con tutte le cose che abbiamo bisogno. Ognuno di noi, non pensare in piccolo. Diciamo, non pensare, sì, Mattias forse avrà fatto questa esperienza e io però non... No, lo Spirito non fa delle distinzioni. Adesso leggiamo ancora 1 Corinzi 12. Versetto 11. 1 Corinzi 12, 11. Leggiamo assieme. Ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. Amen. Distribuisce o distribuendo i doni a ciascuno. Guarda il tuo vicino che sta seduto vicino a te e dice, guarda, a ciascuno in particolare lui ti approvvigiona. A me forse da qualcos'altro di te, perché siamo in situazioni diverse. Non è una cosa uguale per tutti? No, lui guarda la tua situazione e ti dà ciò che, di cui hai bisogno. Guarda, io adesso dopo 30 anni sono diventato, o 25 anni sono diventato più vecchio, ho famiglia, ho figli, è un'altra situazione che quando 25 anni fa ero ancora più giovane. E i fratelli giovani sperimentano lo spirito in modo diverso che per padri di famiglia o per sorelle in un altro modo come per fratelli. Ma per ognuno di noi lui ti dà veramente la soluzione personale che è più adatta a te. Ci sono delle variazioni di questo spirito che valgono per ognuno. Se stasera torno a casa, il Signore mi approvvigiona in modo diverso che prima della riunione e domani mattina in un altro modo ancora. È così nuovo, così fresco. È così avventuroso la vita con lo spirito. Vogliamo veramente scrutare queste profondità di Dio. È come un buon paese che passi da una collina all'altra e non sai cosa c'è dopo l'altra collina. Non sappiamo cosa succederà domani, ma sappiamo che lo spirito, ecco il nostro spirito, e che noi abbiamo la chiave, che ci possiamo volgere sempre a Lui. E lo Spirito della verità ci guida anche domani per vivere assieme al Signore. Poi andiamo ancora dal Consolatore. Il Consolatore, che comprende e aiuta. Punto B 2. Ci sono tre effetti meravigliosi. Abbiamo lo spirito della verità che ci porta in ogni realtà, ma c'è anche il consolatore, ciò che ci aiuta, ciò che ci comprende, e abbiamo bisogno di lui. Lo Spirito è così perfetto perché ci dà tutto per ogni situazione. Abbiamo tutti bisogno anche di consolazione. E nell'amore c'è un elemento molto importante che è la consolazione. I genitori amano i suoi figli e se sono tristi non dico sì, guarda, io ti amo. No, dico, vengo da te e voglio consolarti. Li amo per mezzo della consolazione. L'amore può consolarti. E così anche il Signore. Il Signore può consolarti. Perché abbiamo bisogno di consolazione? Perché nel mondo abbiamo dei problemi, lo dice anche la parola. Abbiamo delle sofferenze, delle preoccupazioni e così via. Il Signore non ci protegge da tutte queste cose, non li toglie dalla nostra vita. Non possiamo pregare al Signore, guidami nel modo che non ho più sofferenze. No. Il Signore non ti ha promesso solo sempre delle, tra virgolette, belle giornate. Lo splendore del sole. No, la vita è anche una via difficile a volte. E a volte abbiamo anche tribolazioni, a volte viene dall'esteriore, a volte ti sorprende, c'è una cosa grande che ti arriva, ma a volte anche il nostro cuore ci fa tribolare. Pensiamo sì, ma il Signore sarà veramente capace di perfezionarmi? Non, abbiamo sentito stamattina non pensare male degli altri, che dire sì, il Signore con questo o quell'altro non ce la farà, ma neanche di noi stessi dobbiamo avere questi pensieri. Ma a volte questi pensieri vengono. E diciamo sì, Signore, non è successo ciò che io pensavo. E poi vediamo quanto siamo limitati. Diciamo sì, Signore, non sono in grado di imparare in memoria i versetti, non so dove sta scritto questo o quell'altro versetto. Forse ho poco tempo per pregare perché sono così stanco quando torno a casa. Sì, Signore, forse non ce la faccio neanche andare alla riunione di sera e sono triste. E in questo momento abbiamo bisogno di consolazione. Perché se sperimentiamo troppo sofferenza e non veniamo consolati, allora il nostro cuore si indurisce. E escono veramente delle sorgenti amare. E poi iniziamo a dire, sì Signore, perché succede a me questa cosa o quell'altra cosa? Se i genitori non consolano i loro figli e li lasciano nella loro tristezza, questo non è buono per la loro crescita. Se tu vieni triste da tuo padre e lui ti caccia via, dice lasciami stare, non ho tempo per te adesso. Cosa succede col cuore di questo bambino? Diventa duro, diventa amaro. E perciò noi tutti abbiamo bisogno di un Dio che ci consola, che ci sopporta anche in tutte queste tribolazioni. E voglio dire ancora un altro punto. Questa sera, una persona nella scrittura che ha avuto una grande tribolazione, possiamo vedere questo esempio che vi voglio dare adesso, ed è Anna, moglie di Elcana,
Elcana
aveva ancora un'altra moglie.
E Hanna
non aveva dei figli. E l'altra moglie, Penina, si chiamava, aveva dei figli. Sono sempre andati a Silo per offrire al Signore una volta l'anno. E Penina è un passo di Samuele 1. Cioè, in versetto 2 dice, aveva due mogli, una di nome Anna e l'altra di nome Penina. Penina aveva dei figli, ma Anna non ne aveva. Poi versetto 6 dice, la rivale mortificava continuamente Anna per amareggiarla, perché il Signore l'aveva fatta sterile. Così avveniva ogni anno. Ogni volta che Anna saliva alla casa del Signore, Peninna la mortificava a quel modo. Cosa succede con questo cuore? C'è uno che ti crea sempre dei problemi. Può essere un collega di lavoro, un compagno di classe. A volte il Signore crea queste situazioni. Li lascia succedere. Ho ricevuto una volta un collega dove ho pensato, ma Signore, che proprio mi ha fatto, mi mortificava sempre, mi creava sempre dei problemi. Ho detto, e io ho detto, Signore, perché devo stare accanto a questo collega? Per anni andavo così, per tre anni stavo al suo fianco, nella stessa scuola. Ma è bene. Guardando da oggi al passato, devo dire sì, era bene per me perché ho potuto essere salvato e potevo pregare per lui. E io sapevo già in quel momento che era un bene per me avere questo problema, perché lui mi rende sveglio. Sono sempre sveglio davanti al Signore. Ma tornando a questo passo per anno, non possiamo solo dire sì, è buono di avere questi problemi, non puoi dire a tuo figlio sì sì, è tutto a posto. No, lo devi prendere in braccio, devi parlare delle parole di consolazione al tuo figlio, e così lo dobbiamo aspettare anche dal Signore, affinché il nostro cuore rimane morbido. Perché qua vediamo il versetto 8, cosa succede con Anna? Perciò lei piangeva e non mangiava più. E il Cana, suo marito, le diceva, Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Per te io non valgo forse più di 10 figli? E il Cana cercava di consolarla, ma la consolazione umana a volte non è così efficace, perché la consolazione dell'uomo non può mai toglierti l'amaro e non ti può togliere mai la durezza del tuo cuore. Questo lo riesce solo lo Spirito, il Signore stesso, perché Lui è il vero consolatore, Lui è colui che ci aiuta. E poi, dopo che ebbero mangiato e bevuto a Silo, Anna si alzò. Versetto
9.
Il sacerdote Eli stava in quell'ora seduto sulla sua sedia all'entrata del Tempio del Signore. Lei aveva l'anima piena di amarezza e pregò il Signore piangendo a dirotto. Fece un voto e disse, e così via. E Eli la guardava, l'osservava. Versetto 12 lo vediamo. E pensava che lei era ubriaca e non riesce più a tenere ferme le sue labbra. Versetto 16 dice, non prendere la tua serva per una donna da nulla, perché l'eccesso del mio dolore e della mia tristezza mi ha fatto parlare fino ad ora. Ed egli replicò, va in pace il Dio di Israele e soddisca la tua preghiera che gli hai rivolta. Verso 15 vediamo ancora, no mio Signore, io sono una donna tribolata nello spirito e non ho bevuto vino né bevanda alcolica, ma stavo solo aprendo il mio cuore davanti al Signore, o anche svuotando il cuore davanti al Signore. Io sperimento questo consolatore se apriamo tutto il nostro cuore, se accumuliamo certe cose nel nostro cuore che hanno bisogno di consolazione, se cerchiamo di risolvere i problemi per modo proprio e notiamo che la situazione peggiora ancora. Qui vediamo, forse poteva resistere per un anno, per due anni o anche di più, ma dopo 10 anni era proprio sfinita e aveva bisogno di svuotare il cuore davanti al Signore. E in quel momento il Signore già la consola. Se noi portiamo tutti i nostri problemi davanti a Lui, Lui ci consola. E poi vediamo, poi più avanti, che lei ha consacrato subito il suo figlio al Signore.
Se
noi sperimentiamo la consolazione nei nostri dolori, nella nostra sofferenza, allora questo crea anche consacrazione in noi, perché sperimentiamo il Signore come nostra consolazione, anche nella tua propria situazione personale. A volte, come Andrea stamattina aveva già detto, certe pecore, certi agnelli devono essere portati in braccio. Quando mio padre da piccolo mi ha portato nel braccio era meraviglioso, era una consolazione.
So.
E poi cos'è successo ancora? In capitolo 2, versetto 1, vediamo poi. Allora Anna pregò e disse: il mio cuore esulta nel Signore. Il Signore ha innalzato la mia potenza. Qua vediamo un cambiamento totale del suo stato d'animo. La stessa donna, la stessa Anna, è uno stato completamente diverso. E perché? Perché ha svuotato il suo cuore davanti al Signore. Il Signore non ti domanda cose grandi. Quante volte sono andato da un amico o da mia moglie e gli ho aperto il mio cuore? Siamo tutti in grado di farlo, di parlare dei nostri problemi, ma il Signore si aspetta che tu vieni da Lui e gli apri il tuo cuore. Meraviglioso. Il mio cuore esulta nel Signore. Il Signore ha innalzato la mia potenza, la mia bocca si apre contro i miei nemici perché gioisco nella tua salvezza. Primo Samuele 2, versetto 1. E martedì scorso abbiamo letto Salmo 46. Salmo 46, dove dice: Dio per noi è, in versetto 1, Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Salmo 46, versetto 1. Continuiamo in Colossesi 2, 2.
Heißt es, dass ihre Herzen
affinché i loro cuori siano incoraggiati e uniti mediante l'amore, siano dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo. Se ci volgiamo a questo Consolatore, se veniamo da Lui nel nostro spirito, Lui vive nel nostro spirito, allora Lui è anche in grado di edificarci assieme, di unire i nostri cuori, perché sono tutti cuori consolati. Consolazione crea edificazione, lode al Signore, e ci aiuta anche per ingrandire la Chiesa. Quando Paolo era ancora Saulo e perseguitava la Chiesa a Gerusalemme, ha imprigionato i credenti, li ha portati in prigione, e tanti in Gerusalemme l'hanno visto e sono sfuggiti, sono scappati da Paolo, da Saulo all'epoca. E cosa hanno fatto? Hanno sparso la parola del Signore ovunque dove sono arrivati. E in Atti degli Apostoli 9, 9 So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien. Così la Chiesa per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria aveva pace ed era edificata e camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo cresceva costantemente di numero. Questi credenti hanno sperimentato tante sofferenze. Saulo è andato voleva andare fino a Damasco e andando su questa via in tante città ha fatto deportare tanti credenti a Gerusalemme nella prigione. Alcuni persino erano stati uccisi, dove lui ha dato il suo assenso. Famiglie sono state distrutte. Un genitore, in un momento o l'altro, non era più qua. Non ci possiamo mai immaginare questa sofferenza che Saulo aveva creato ai santi, ai credenti, ma il Dio di tutta la consolazione li ha consolati anche in questa tribolazione ed è riuscito a consolarli. E questo è un esempio per noi. Se all'epoca, in queste città, a Galilea, Giudea e così via, è riuscito a consolarli, Signore, anche me nella mia situazione mi puoi consolare. Un tale esempio dei credenti che vediamo qua. E sicuramente i vicini di casa l'hanno notato, anche i conoscenti. Quest'uomo è stato portato via e non sappiamo più se torna perché è stato imprigionato, ma la famiglia è consolata, è una testimonianza della vita del Signore che ha ingrandito il corpo di Cristo e ha servito tutto per la crescita della Chiesa, anche nel numero. Non importa in quale situazione tu stai al momento, questo comporterà alla fine nel bene, nel migliore della situazione. È la nostra salvezza. Così la Chiesa crescerà e sarà edificata ancora di più. Abbiamo un tale Dio meraviglioso. Lode al Signore.